Buonasera a tutti, sono le 14.35 del 23 settembre 2025 e si apre la Commissione 1. Ringrazio tutti gli intervenuti, Marco Bernardini, Sandra Neri in rappresentanza, sostituzione della consigliera Cecchi Mascia, Innocente Luisa, e poi ringrazio anche la dottoressa Bellini e l'assessore Lodi per la loro presenza. Si comincia subito con un punto all'ordine del giorno, con l'approvazione di bilancio che da portare nel prossimo Consiglio, ci sarà domani sera. Lascio la parola, non so, all'assessore Lodi o alla dottoressa Bellini.
Salve a tutti, no, posso dire due parole io, se avete potuto dare un occhio alla variazione. Non è una variazione che comporta grandi scostamenti rispetto all'attuale quadro di bilancio, in particolare
Un
l'elemento.
favore, se ti fa un po' più avvicinare al microfono.
Sì. Ora provo ad alzare un po' la voce, se mi sentono, aspetta. Se mi sentite un po' meglio ora.
Sì, un po' meglio, ma è per la registrazione soprattutto.
Ok, scusate. No, dicevo, l'elemento saliente, potremmo dire, di questa variazione è l'introduzione sia in entrata con conseguente impiego in uscita di un contributo PNRR che riguarda la digitalizzazione dei numeri civici, quindi per l'anagrafe digitale. Questo è un contributo ottenuto dal comune, dall'ufficio informatica in particolare, e viene introdotto in bilancio così da consentire l'accesso anche a questi ulteriori contributi, a questo ulteriore passaggio rispetto a quanto è disponibile oggi in versione digitale anche come mappatura. In particolare, poi, come ulteriori voci da tenere in considerazione, che girano sia in entrata sia in uscita, ci sono i trasferimenti regionali che vengono previsti per quanto riguarda la protezione civile. La voce che gira di pari importo in entrata e in uscita è una previsione in base alla rendicontazione che è stata inviata alla regione per poi provvedere a effettuare i rimborsi alle associazioni del sistema di protezione civile comunale che hanno operato nel corso delle allerte degli ultimi tempi. Altra voce che ha anche se non è l'unico capitolo, ma che chiaramente ha un riferimento anche in uscita, è quello che è previsto come rimborso per le elezioni, viste le elezioni regionali alle porte ad inizio ottobre. In entrata poi vi sottolineo le maggiori sponsorizzazioni da imprese per 1.540 euro per un totale del capitolo ad oggi, dopo la variazione, di 13.420. Sempre in entrata e in uscita poi girano gli oneri della riscossione a carico del debitore che provengono dal lavoro di recupero effettuato da Sori. Sulle uscite, voci che vi sottolineo, ci sono 7.400 euro in meno per un totale di 7.700 tra acquisti e spese. Per quanto riguarda i servizi informatici, nello stesso programma trovate questa voce che ha poi anche un versamento IVA a debito per le gestioni commerciali, di conseguenza una diminuzione netta di 2.700 euro. Altra voce che vi sottolineo, rimborsi di imposte e tasse per 6.000 euro in aumento, come maggiori spese condominiali per 4.500. Dopo vedete invece la voce dei 30.000 che vi sottolineavo in entrata per quanto riguarda le elezioni e a seguire appunto il contributo PNRR di cui ho fatto cenno ad inizio commissione. Seguono tutta una serie di voci che riguardano sia premi assicurativi, sia il personale, sia servizi amministrativi e così via. Un altro aspetto che invece riguarda aspetti più culturali e anche eventi è una sistemazione di capitoli per quanto riguarda questo tipo di iniziative culturali e di promozione del territorio tra i vari capitoli dell'ufficio in base a quelle che sono le iniziative in previsione. Poi ritrovate i 10.000 euro di trasferimenti regionali di cui vi ho parlato in entrata per quanto riguarda la protezione civile. I 9.000 euro di trasferimenti correnti che trovate invece a fine variazione per quanto compete l'anno 2025 sono trasferimenti correnti a nidi privati, che sono in aumento di 9.000 euro perché questo capitolo era stato stornato con variazioni di PEG a luglio, se ben ricordo, perché questa somma serviva su un altro capitolo per invece la gara dei servizi inerenti all'asilo nido e quindi semplicemente viene ristorato l'importo originario del capitolo e l'importo necessario per il fabbisogno annuo stimato ad oggi. Quindi ecco, questo è un po' la sintesi dei movimenti che si prevede di fare con questa variazione per l'anno 2025. Sì, 26-27, se volete l'affrontiamo, chiaramente sono sul pluriennale, no? Una serie di piccole cose, l'adeguamento in base alle gare che sono state effettuate per i contratti dei centri sportivi e invece voci in diminuzione, in aumento per quanto riguarda i contratti di servizio per l'assistenza scolastica e i trasferimenti per quanto riguarda l'istruzione. Quindi queste sono le variazioni che si propongono.
È una variazione particolarmente complessa, però una curiosità soltanto. Hai detto meno 7.700 euro di programmi informatici, cioè una diminuzione di spesa rispetto a quella precedente. Si riferisce a un acquisto in meno, a sconti, come
No,
mai?
si riferisce al fatto, guarda, se ne stavo parlando anche un attimo prima dell'inizio della commissione, di questo va dato merito anzi all'ufficio e colgo l'occasione, c'è la dottoressa Bellini qui in rappresentanza di tutto l'ufficio, però chiaramente vedo che dico si estende a tutti. Negli ultimi anni l'ufficio ha guardato in autonomia per quanto possibile e progressivamente di assumere internamente tutta una serie di attività che invece precedentemente venivano esternalizzate. Di conseguenza, questo tipo di azioni, dopo andremo ad analizzare il consolidato, ad esempio. Il consolidato è un esempio tipico di come all'introduzione di questo nuovo atto alcuni anni fa, in sostanza, la procedura veniva fortemente influenzata da un supporto esterno. Nel tempo, l'ufficio ha avuto la capacità, la bravura e la volontà di formarsi, di prendere in mano una materia come questa, che non è chiaramente ordinaria amministrazione all'interno di un comune. E adesso, in sostanza, la procedura viene quasi per l'intero svolta internamente. Di conseguenza, ecco, i minori costi derivano da questo.
La stesura dello stato patrimoniale, del conto economico, fino a qualche anno fa era esternalizzata e costava 2-3 mila euro l'anno. E invece, insomma, abbiamo deciso di cominciare a farlo da noi, c'è stata una formazione, quindi riusciamo a risparmiare diversi soldi. E quindi è, diciamo, un capitolo a cui abbiamo attinto perché da qui alla fine dell'anno si presume che non ci siano necessità, ecco, di spesa.
Ma che cosa ci dovrebbe essere anche dal nuovo sistema, diciamo, di telefonia che abbiamo installato, che quindi oltre a potenziare diciamo, il servizio ha ridotto il canone nei confronti, diciamo, dei
Ora
precedenti
lì le
fornitori?
economie si vedranno soprattutto nel prossimo anno.
Certo.
Insomma, è stato avviato da poco, quindi il grosso dell'economia si vedrà a regime dal 2026. Comunque, certamente anche questo genererà dei risparmi.
Ok, io non ho altre domande, se non c'è altro. Si può anche passare al secondo punto all'ordine del giorno, che è appunto il bilancio consolidato 2024. Lascio nuovamente la parola all'assessore Lodi e alla dottoressa Bellini.
Io qui lascio la parola alla dottoressa Bellini anche perché, come capite bene, è un atto, il consolidato, che è veramente la raccolta di tutta una serie di documenti che è anche difficile consolidare nel nostro caso, visto che si tratta di regimi contabili anche diversi rispetto agli altri soggetti che si vanno a consolidare. Quindi un atto che ha una natura puramente tecnica, ce lo possiamo dire, insomma, e lascio la parola alla dottoressa Bellini su questo.
Sì, si tratta di un documento che, come è stato detto anche negli anni scorsi, ci viene imposto dalla normativa e ha lo scopo di avere una visione d'insieme di quello che è il gruppo amministrazione pubblica, il gruppo di cui fa parte il Comune come ente capofila e le società che, in base a una serie di parametri, si ritiene di dover prendere in considerazione per elaborare appunto questo documento. Che praticamente non è nient'altro che un conto economico e uno stato patrimoniale attivo e passivo, appunto di gruppo. Quindi si parte tecnicamente dal stato patrimoniale e conto economico del comune, approvato con l'ultimo rendiconto, quindi nel nostro caso il rendiconto 2024, e vanno ad essere sommate con sistema proporzionale, perché noi abbiamo sempre scelto il sistema proporzionale, ovviamente, non quello integrale. E si vanno a sommare appunto proporzionalmente le singole voci speculari riprese dai bilanci delle società partecipate dal comune che sono state a sua volta individuate facenti parte del gruppo appunto amministrazione pubblica. Il gruppo è rimasto lo stesso rispetto allo scorso anno, quindi fanno parte del gruppo le società. Allora, abbiamo il Consorzio Società della Salute, il CIS SpA, la SPES, Consex Servizi Comuni SRL, la SORI e Alia Servizi Ambientali SpA.
Sentite pronto di nuovo.
Allora, per quanto riguarda diciamo le modifiche, le variazioni più importanti rispetto allo scorso anno, andiamo subito al risultato economico. Allora, c'è una variazione assolutamente importante rispetto allo scorso anno, perché l'anno scorso avevamo chiuso con una perdita e quest'anno invece chiudiamo con un grosso avanzo. Questa cosa viene spiegata, è praticamente
Vi
la.
posizionate la webcam, non vi si vede.
Ah, sono spremato.
Esatto. Vai.
Allora, qui ho spiegato un attimino la motivazione di questa cosa, che tra l'altro segue quello che successe lo scorso anno. Cioè, praticamente, se vi ricordate, l'anno scorso, quando approvammo il rendiconto del 2023, avevamo acquisito al patrimonio Alia Servizi Ambientali, perché eravamo diventati soci di primo livello, mentre gli anni precedenti eravamo di secondo livello. Solo che quando approvammo il rendiconto e anche quindi lo stato il conto, il bilancio consolidato, Alia non aveva ancora approvato il proprio bilancio, o quantomeno non era ancora stato, diciamo, ufficializzato. Quelle sarebbero state poi le spettanze definitive, i conteggi definitivi. E quindi prudenzialmente noi teniamo conto di alcuni dati che non erano quelli reali, quelli che sarebbero stati poi dati reali. Ed è per questo che l'anno scorso ci fu appunto una perdita per questo motivo, perché a livello di società partecipate, quindi a livello di stato patrimoniale attivo, avevamo scorporato dalle partecipazioni del comune Consiag SPA e Publiacqua SPA. Però i valori nuovi di Alia ancora non erano stati acquisiti e quindi ci fu questa grossa perdita, che però era una perdita soltanto di carattere formale. Quest'anno invece ci siamo rimessi in pari e quindi abbiamo acquisito i dati del bilancio consolidato di Alia ed è per questo quindi che c'è questa grossa differenza. Quindi dal 2024 in poi si pensa, cioè, a questo punto questi grossi scalini, queste grossi operazioni diciamo di assestamento non dovrebbero più esistere, quindi andremo poi di pari passo con i bilanci. Quindi quella spiegazione di questo la trovate a pagina 13 della relazione sulla gestione consolidata che è l'allegato B. E poi lo trovate naturalmente alla fine insomma di questo documento ci sono evidenziati i risultati economici. Per quanto riguarda invece ecco, un altro dato tecnico per chi è un po' addetto ai lavori di rilievo, a pagina 14 invece sempre della relazione trovate la spiegazione della differenza di consolidamento. Perché? Allora, come avevamo spiegato anche altri anni passati, per arrivare al bilancio consolidato dobbiamo sterilizzare quelle che sono le operazioni cosiddette infragruppo. Quindi se noi abbiamo dei contratti di servizio con le nostre partecipate, se abbiamo dei movimenti di carattere sia economico che finanziario, li dobbiamo neutralizzare, altrimenti verrebbero conteggiati praticamente due volte. E quindi facciamo tutta una serie di operazioni di appunto chiamate di consolidamento. Queste operazioni però sono di carattere neutro perché praticamente vanno a diminuire di pari importo costi, ricavi o crediti e debiti, quindi non avrebbero di per sé un impatto diciamo di una variazione complessiva netta a livello di risultato. Invece, tutti gli anni noi realizziamo una differenza di consolidamento che andiamo a contabilizzare a seconda che sia positiva o negativa nello stato patrimoniale, attivo o passivo, appunto a seconda del segno di questa differenza. Da che cosa è dovuta? È dovuta al fatto che mentre il rendiconto, quando andiamo ad approvare il rendiconto, come sapete, la scadenza è entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci delle società non sono ancora pronti perché le società approvano i loro bilanci solitamente da maggio-giugno in poi. Quindi noi andiamo a contabilizzare il valore del patrimonio netto delle società partecipate in base alla nostra quota parte secondo le risultanze del bilancio dell'anno precedente. Siamo sempre indietro di un anno quando approviamo il rendiconto. Quando invece arriviamo ad approvare il bilancio consolidato a settembre, ci sono già tutti i bilanci delle società partecipate, quindi a quel punto teniamo conto dei dati del bilancio in questo caso per esempio del 2024. Ed è qui che si realizza questa differenza, perché a livello di rendiconto avevamo approvato una situazione di patrimonio netto che si riferiva al 2023. Adesso ci rimettiamo in pari con 2024, quindi cioè sicuramente ci sono delle differenze. E in questo caso, quest'anno la differenza di consolidamento è di valore positivo per 1.564.149,22, che è stata contabilizzata nella voce avviamento, nella voce appunto dello stato patrimoniale attivo avviamento. E quindi niente. Poi per il resto, se volete un po' dare una scorsa alle varie tabelle, che praticamente questo lavoro è un lavoro anche un pochino di ricerca dati, perché io vado a cercare i dati sulle relazioni anche al bilancio, quindi non sono semplicemente i dati del bilancio, quelli sono semplici da trovare, ovviamente, no? C'è lo schema europeo, sono uguali per tutti. Mentre può un po' spulciare anche le relazioni allegate delle varie società per cercare notizie un pochino più particolari, su voci un pochino più particolari, quindi che sono gli interessi, se ci sono dei mutui, se ci sono delle situazioni un po' particolari. Debiti assistiti da garanzie reali, insomma, quello un po' la scorrete e vedete un attimino. Poi niente, ovviamente le risultanze dello stato patrimoniale e quindi del bilancio consolidato non sono, diciamo, significative per i nostri fini, cioè non possiamo ovviamente applicare al nostro bilancio quelle che sono le risultanze di questo tipo di documento, perché è chiaro che è uno strumento che ci consente soltanto di avere, come dicevo, questa visione d'insieme, ma è non è poi, diciamo, funzionale alla gestione vera e propria del nostro bilancio, che rimane comunque governata dal bilancio di previsione pluriennale. Quindi è un documento che noi comunque siamo tenuti ad approvare, e tra l'altro è importante nel senso che nelle more dell'approvazione di questo documento non possiamo neanche fare assunzioni, quindi questo per avere un'idea dell'importanza che gli è stata data dal legislatore. Quindi nel caso in cui un ente fosse in ritardo nell'approvazione di questo documento, deve stare fermo con le assunzioni. Quindi insomma è una cosa che ha comunque un suo valore.
Per darvi un riferimento rispetto a questo, è uno strumento informativo, ma è uno strumento informativo che dovrebbe, almeno in linea di principio, pur nella propria complessità, dare degli elementi anche su situazioni critiche. E il collegamento di Cia dottoressa Bellini è legato a questo. Voi avete presente la situazione di Spess, che è oggetto di un piano di risanamento. Nelle intenzioni del legislatore, questo documento dovrebbe servire anche come strumento di monitoraggio rispetto a situazioni come queste. Capite bene la difficoltà anche di un obiettivo di questo tipo, a maggior ragione quando la partecipazione di un ente come il nostro all'interno delle aziende non è una partecipazione decisiva e che è una partecipazione di controllo, definiremmo. Quindi ecco, è chiaro che i enti che non hanno una capacità di indirizzo pregnante, quindi di controllo, diventa piuttosto uno strumento informativo che non uno strumento che fornisce anche strumenti di immediato indirizzo per le società che si consolidano, insomma.
Sì, è vero, esatto. Io non ho particolari domande, anche perché penso che il peso del Comune di Montana in questo bilancio consolidato sia il 90, 90 e rotti per cento su quello che è il totale di questo. Se non c'è niente, passerei al terzo punto all'ordine del giorno, che riguarda le società partecipate, appunto, perché entra il Comune di Campi Bisenzio nella compagine sociale di Consiag e Servizi Comuni SRL. Mi immagino dall'ordine del giorno che ci sia quindi un aumento di capitale sociale riservato alla Campi Bisenzio per la sottoscrizione del nuovo capitale sociale.
Sì, in due parole ha colto il senso Lorenzo Manninelli. E cosa è cambiato rispetto ai precedenti iter? Il momento dell'aumento di capitale, mentre in precedenza l'orientamento della giurisprudenza vedeva l'aumento di capitale come un passaggio successivo rispetto all'autorizzazione all'ingresso del socio, adesso diventa un passaggio preliminare, cioè di fatto si deve autorizzare un aumento di capitale, in questo caso riservato perché collegato alla rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci già presenti nella compagine sociale. Di conseguenza si autorizza l'aumento di capitale riservato al Comune di Campi per euro 5.048,70, si rinuncia al diritto di opzione per quanto l'aumento riguarda l'aumento di capitale, si autorizza un soggetto da parte del Comune a svolgere tutte le operazioni di voto relative alla modifica della compagine sociale di Consiglio dei Servizi Comuni. Io dico solamente questo, al di là dell'atto formale, chiaramente in un contesto come quello della nostra nostro perimetro di consolidamento, avremmo detto nel punto precedente, quindi nelle nostre società partecipate, Consec Servizi Comuni svolge un ruolo particolare perché è un'azienda a controllo analogo, è un'azienda che è in grado di svolgere servizi in house per conto dei comuni soci, perché ha le caratteristiche per poter adempiere a questa funzione. È importante se la compagine sociale aumenta, perché chiaramente realtà di questo tipo, che per legislazione vigente devono vivere per almeno l'80% della propria attività con l'attività caratteristica individuata da quella svolta per i comuni soci, avere una compagine sociale più ampia è una maggior garanzia di avere un flusso di ricavi in grado anche di mantenersi nel tempo e di non gettare società che hanno questa vocazione in situazioni di difficoltà. Quindi ecco, il fatto che ci sia l'adesione di altri soggetti è un elemento che a mio avviso deve confortare in questo senso.
Ok, ringrazio l'assessore, non so se ci sono domande. Logicamente a noi non ci comporta nessun tipo di variazione dei nostri diritti o altre cose, sicché
Sì,
e se
ecco,
non
diciamo, a
c'è.
questo proposito, per esempio, non abbiamo neanche allegato perché c'è anche una piccolissima modifica dello statuto che riguarda naturalmente l'ammontare del capitale sociale, però ecco, è stata fatta una delibera leggera senza l'allegato, perché tanto si varia soltanto il punto 8, il capitale passa da, erano 64.000, mi pare, rotti euro a 70, esattamente della quota, ovviamente, che andrà a sottoscrivere i campi. Quindi, ecco, come allegato invece ho messo la proposta di aumento, quella che ci è pervenuta dall'amministratore unico di Consiag, perché questa, insomma, mi sembrava, insomma, giusto metterla, e l'ho citata in delibera e l'ho allegata anche agli atti. E poi niente, la perizia invece non l'ho allegata perché è una cosa molto tecnica, comunque ovviamente ce l'abbiamo agli atti.
Se si passa da un capitale totale di 65.634,40, che è aumentato della quota assegnata a campi e che è uguale tra tutti i soci di 5.048,70, arriva al nuovo valore di 70.683,20.
Ok. Perfetto. Se non c'è, ci sono altre domande, passo all'ultimo punto, il quarto punto all'ordine del giorno, che è il regolamento comunale sul trattamento dei dati personali, perché ci sono delle piccole modifiche da presentare in consiglio e da approvare. Quindi, non so, lascio la parola sempre all'assessore Rogli o alla dottoressa Bellini.
Sì, allora ve la posso illustrare io anche qui. Allora, nella maggior parte dei casi si tratta di correzione di refusi, cioè proprio refusi di stampa, perché questo era stato un testo che era stato approvato forse un po' frettolosamente, senza stare proprio a leggere, insomma, anche la parte ortografica, perché insomma, ha un suo peso, un suo valore. Quindi, se vedete, è tutto disseminato da una serie di piccole variazioni che sono però di carattere soprattutto correzione appunto di refusi, o comunque per una lettura, diciamo, un po' più snella. Le cose più sostanziali invece sono essenzialmente, allora, la soppressione dell'articolo 9, dell'ex articolo 9, gruppo di lavoro e referente privacy. Questo perché questa figura in realtà non è stata mai istituita, perché questo regolamento, ve lo posso anche dire, tanto non ci sono, non è che ci sono segreti, l'avevamo un pochino mutuato dalla provincia di Pistoia, che è un po' il nostro ente anche di riferimento per tante cose, l'aveva già adottato ed era ovviamente cucito addosso alla loro realtà, una realtà più grande, più strutturata. Quindi questa figura, questo gruppo di lavoro e il relativo referente privacy, nel nostro caso invece non è mai, diciamo, entrato in funzione, e quindi a questo punto abbiamo detto è meglio toglierlo, perché se si prevede una figura istituzionale, è chiaro che deve poi lavorare, deve poter produrre, diciamo, qualcosa. E quindi questo è stato completamente cassato. Mentre l'altra modifica sostanziale riguarda quello che era l'articolo 9, praticamente la modalità di nomina del responsabile della protezione dei dati. Allora, nel precedente regolamento si prevedeva che questa figura fosse reperita previa procedura selettiva sul MEPA, doveva essere reperita fra coloro che erano in possesso di una serie di requisiti, tra i quali avere svolto incarichi per almeno un biennio presso almeno due città capoluoghi di provincia o almeno due province o agenzie pubbliche, insomma. Era una cosa che per noi era un po' pesante, perché ripeto, infatti anche qui si capisce bene che la provenienza di questo regolamento era appunto provinciale. Quindi poi abbiamo preferito di farlo più leggero anche come modalità di scelta, perché per esempio oltre al MEPA adesso abbiamo anche altri sistemi di reclutamento, tipo il START, la procedura gestita dalla Regione Toscana. Quindi abbiamo previsto un procedimento molto snello. Lo trovate qui a quello che diventa il comma 3 del vecchio articolo 9, che dovrebbe essere l'8. Il responsabile della protezione dei dati è designato con atto del sindaco, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dati e della capacità di assolvere i compiti di cui l'articolo 39 del regolamento UE. Quindi la nostra guida è il regolamento UE, in realtà, senza andare a cercare chissà quali cose. Quindi pensavamo che per la nostra, tra l'altro, sono incarichi anche da un punto di vista, diciamo, economico, che non hanno un grosso peso, per fortuna, e costa poco, poche migliaia di euro questo incarico al comune. Di conseguenza potremmo fare anche un affidamento diretto, previa magari richiesta di due o tre curriculum. Quindi in questa maniera, ecco, ci sentiamo più liberi di fare una cosa che comunque è più, diciamo, attinente alle nostre dimensioni. E l'abbiamo fatto in questo momento perché entro la fine dell'anno scadrà l'incarico all'attuale responsabile della protezione dei dati. Quindi, siccome non credo che possa essere rinnovato, perché l'abbiamo già rinnovato una volta, e quindi volevamo essere a posto per poter poi procedere a fare una selezione in base a regole, appunto, un po' irreversibili. Tutto qui. Insomma, se avete notato qualche altra cosa, però insomma le cose sono
Chi è
queste.
l'attuale responsabile?
È l'avvocato Gorga, l'avvocato Michele Gorga, che tra l'altro insomma ci ha aiutato tanto per tante questioni. Ce l'aveva suggerito lui questo regolamento, probabilmente perché all'epoca non so se era incaricato anche dalla provincia di Pistoia. No, come persona, come professionista ci ha aiutato in tante cose. Poi è molto veloce anche nel darci pareri, anche snello, perché gli mandiamo magari una mail e nel giro di, non dico pochi minuti, ma sicuramente nel giro di un giorno, ma al massimo due, ci dà subito una risposta. Ci siamo trovati molto bene, sì, una persona molto competente.
Ok, se non c'è altro, a questo punto ringrazio tutti gli intervenuti. Sono le 15.08 e procede la chiusura, non messo ne uno. Come sempre, manderò a tutti i partecipanti la registrazione audio-video del verbale costituisce, della riunione costituisce il verbale. E niente, ci vediamo domani sera al Consiglio Comunale. E buon pomeriggio a tutti.
Arrivederci, buon
Ciao.
arrivederci, grazie mille. Arrivederci.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.